Kick Off Maracanà con Marco Piccari e Stefano Impallomeni.
Ciao Stefano, ben trovato.
Ciao Marco, buon pomeriggio, buon Maracanà a tutti, eccoci qui.
Buon pomeriggio anche a te, ben trovato. E allora, abbiamo tante cose da analizzare nel corso di questo pomeriggio. Io farei un po' come ieri, se sei d'accordo, Stefano. Sì. Facciamo un giro di temi, ci aiutiamo anche un po' con la grafica alle nostre spalle. E intanto ricordiamo ancora, a beneficio di coloro che si fossero messi in ascolto in questo momento, che per il caso Osimhen è stato ascoltato il presidente del Napoli De Laurentiis, interrogato appunto dai PM di Roma, e poi ha lasciato, diciamo così, poi il tribunale senza nessun tipo di dichiarazioni De Laurentiis. Naturalmente vediamo poi se uscirà qualcosa o meno andando avanti in questa vicenda. Detto questo, caro Stefano, partirei subito con il primo titolo, sì, che riguarda la Juventus, perché un po' si ricollega a quello che dicevi ieri, no? Si può dare di più, la Juventus si può non solo certo raggiungere la finale, ma fare qualcosa anche di diverso in campo, no?
Sì, si può dare di più, si può fare di meglio, anche le parole di Chiesa, che tra l'altro sono quelle che diciamo noi, cioè, ha detto è giusto criticare questa squadra, questa Juventus, le aspettative sono enormi, rappresentiamo un qualcosa di importante per la storia, per i tifosi che ci sono, quindi è giusto, stiamo attraversando un momento particolare, quindi ha detto che questa vittoria non sarà una vittoria scacciacrisi, vedremo.
Non sarà una vittoria scacciacrisi?
Ha detto, cioè si prende del tempo, ma secondo me è
giusto pure.
Ieri è stato anche un trascinatore insieme a Vlahovic nel secondo tempo, hanno saputo trasformare i fischi dopo l'uscita alla fine del primo tempo in applausi. La Lazio ci ha messo del suo, poi magari approfondiremo, sì, però sì, voglio dire, è una vittoria importante, che sono d'accordo con te, con quello che diciamo ieri, nonostante poi uno scambio di opinioni vivace con Stefano Solandin, ma insomma non aveva capito il senso delle mie valutazioni, dei miei pareri. Cioè, io dico che questa squadra può fare molto di più dei 70 punti, che può fare 75, può fare anche 80 punti. Non dico di vincere lo scudetto, ma insomma lottare
che è diverso,
in maniera diversa, no? Da protagonista, come tra l'altro aveva fatto anche nella prima parte della stagione. Ieri si è rivisto un po' della Juve della prima parte della stagione nel secondo tempo, no? Vogliosa, aggressiva, sì, sì, caratteriale, di personalità. E comunque si può fare di più, si può fare di meglio, questo senza dubbio, e sono d'accordo con te sul fatto che la rosa della Juve non è una rosa comune, non sarà tutto è perfettibile, cioè voglio dire, sarà una cosa anche, voglio dire, una rosa imperfetta, però non si può sottovalutare l'organico di primissimo livello che ha a disposizione Allegri. Poi hanno dato anche molto nervosismo nel primo tempo.
Anche io un po' di tensione.
Cambiato molto nervoso.
Sì.
Vlahovic credo che si abbia...
Con Vlahovic e Chiesa, tutte e due si è un po' beccato.
E quindi questo sta a significare, significa che non è un momento...
Era contratta la squadra,
contratta
si vedeva.
La squadra, poi tempo, sì, nel secondo tempo si è sciolta e ha ipotecato la finale. Adesso gli servirà un'impresa alla Lazio per poi ribaltare tutto. Nel calcio ne abbiamo viste tante, però insomma mi sembra difficile,
molto difficile, la Juventus si faccia una mezza ipoteca l'ha messa, se non di più. Secondo titolo, che riguarda però due giocatori in particolare della Juventus, che li abbiamo definiti intoccabili, cioè si deve ripartire da loro per costruire la Juventus del prossimo anno.
Beh, ieri hanno dimostrato che sono giocatori veramente caratteriali, importanti, mi sono piaciuti anche come hanno parlato,
sì,
a fine partita.
Chiesa e Vlahovic,
sì, molto. E che dire, Marco, sono due giocatori molto forti.
Quindi non li scopriamo certo stasera, ieri sera, non li abbiamo scoperti ieri
sono
sera.
Sono da Juve, su Chiesa ci eravamo interrogati sul fatto che deve alzare anche i numeri, no? Del suo, voglio dire, talmente forte che deve segnare di più, non deve fare soltanto assist, ma credo che sia anche, le parole di ieri mi hanno un po' sorpreso, perché non lo sentivo da tanto tempo, è stato molto lucido, e emerge, ma questa è la mia interpretazione, permettimi questa mia interpretazione, emerge non un contrasto con il suo allenatore, però uno scambio di vedute diverso, perché lui quando dice... Dopo lo scontro diretto non ci siamo spenti, però lì è come se fosse, cioè l'abbiamo affrontata male quella sfida, troppo rinunciatari, e questo è stato, diciamo, l'effetto di quella partita, si è visto nelle settimane successive, come dire, noi possiamo ragionare in maniera diversa, approcciare in maniera diversa, ma questo è uno scontro ideologico che lui, voglio dire, non è che fa tanto per nasconderlo.
No, non si è mai nascosto, ma non è sin dalla prima partita,
dire,
se ti
contro
ricordi.
Allegri.
Ha una diversità,
però
di modo di
vorrebbe
concepire,
giocare in un'altra maniera, sì, su questo è evidente, sì, insomma. Io ho avvertito questo, ma queste sono interpretazioni
sono
mie.
Sì, 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 ma quello che...
Non è che ha detto questo Chiesa, sia ben chiaro.
Ma lui lo dice...
Ho avvertito un certo tipo di... Come dire, si potrebbe fare meglio, si può dare di più. Poi,
se tu ti ricordi e ti ricordi
la
benissimo,
rosa è limitata a un centrocampo. Ieri parlavamo con Discreti, non di primissimo livello, però insomma, non è che si può avere tutto dalla vita, però si può fare di più. Come hanno fatto molto bene nella prima parte della stagione, allora perché poi prendersi questa pausa molto pericolosa, lunga?
Di 9 partite.
Io capisco che l'obiettivo giochi per vincere lo scudetto, però insomma te giochi anche per mantenere la tua dignità, una tua forza, devi mantenere sempre un rendimento all'altezza della tua storia. È questo che è mancato nell'ultimo mese la Juve.
Guarda, ti riporto questo messaggio di Rosario da Frattamaggiore, che dice: buon pomeriggio. Ieri sera, secondo me, le parole di Chiesa nel dopo partita hanno certificato uno scollamento tra squadra da un lato ed allenatore, società dall'altra, nel senso che la squadra voleva lottare per lo scudetto, mentre l'allenatore avrebbe affrontato alcune partite, in particolare quella con l'Inter, con il freno a mano tirato.
Dai, questo non te lo so dire, se c'è questa pulsione da parte della squadra di sognare, accarezzare un sogno e magari osare, e dall'altra parte la realtà cruda, che fa male, dell'allenatore dice: ragazzi, non andiamo da nessuna parte, non possiamo vincere il titolo. E poi sai, non ti so dire poi alla fine chi può avere ragione in questo tipo di pensiero.
Però lo scollamento per me c'è.
Abbiamo un obiettivo, tu mi dici: guarda Stefano, è inutile, non si può fare oltre, si può fare meglio. Ma ho detto: vabbè, proviamoci. Allora magari qualche partita la puoi amministrare, la puoi giocare in maniera differente. Quindi sono scontri di pensiero ideologici, di filosofie diverse. Però io ti devo dire la verità, adesso... non si può dire, ieri abbiamo esaminato un po' la media punti in campionato, cioè parliamo del campionato, ieri pure anche ha specificato due volte Coppa Italia questa, detto Chiesa, vediamo un attimo con la Fiorentina come,
certo,
come va,
perché magari hanno focalizzato l'obiettivo anche, no?
Detto Coppa Italia, poi no, il campionato, vediamo, la Fiorentina verrà qua a battagliare, testuale, quindi ancora non sono certi possono essere usciti da questa crisi. E la partita di domenica,
beh, non è una Fiorentina partita che ti può determinare l'uscita della crisi,
esatto,
può
dare la una partita mano, di domenica contro, di domenica, sì, giusto, giocano domenica,
sì, domenica sera, che seguiremo tra l'altro,
dirà molto. Però io non ti so dire, il rendimento adesso, la media sono 74 punti, 72, 73, adesso non so quanti ne farà la Juve da qui fino alla fine del campionato, però sono pochi secondo me. Ieri Stefano si è arrabbiato, nel senso che a me dispiace, io anzi vengo, ti vengo incontro sul fatto che è vero che non sarà una rosa per vincere, però si può fare meglio.
Sì, sì,
qualcosa. Cioè, si può arrivare secondi o terzi con comodità, non con sto affanno che c'è paura che il Bologna.
Esatto, che c'è paura adesso che viene scavalcato anche dal Bologna. Senti, l'altro flash riguarda Allegri, che giustamente ieri poi nel post gara ha detto: ora. No, pardon, l'altro flash mi sono sbagliato io. L'altro flash riguarda Tudor. Passiamo alla Lazio. Possiamo ancora farcela. Ora, al di là della frase che ha detto ieri, giustamente per stimolare i suoi, che cosa non ha funzionato ieri, Stefano?
Caro Marco, ieri, tra l'altro, ci siamo messaggiati
sì,
un po', no?
Durante la partita,
quando ho detto sentiamo Tudor, ecco, io non so se ha preso coscienza di una realtà che magari avrebbe voluto fosse diversa adesso. Ma è troppo presto, Marco, è troppo presto. Questa squadra non ha ragione più di esistere nella sua forza. E qual era la sua forza? L'attacco. Segnare tanto, creare tanto. La Lazio non crea più, Marco. La Lazio non crea più. Anche quando ha battuto in campionato la Juventus, ha avuto un'occasione di Castellanos, poi qualche azione pericolosa. Però
almeno è stata in partita.
Sì, no, la Lazio non tradisce mai da quel punto di vista. Però poi ti servono le prolunghe tecniche, la creatività, lo strappo. Allora tu vai a vedere perché Sarri ha rassegnato le dimissioni. Perché lui dice: Immobile non è il migliore Immobile, Castellanos non è il miglior vice possibile. Adesso io ti dico un momento: Zaccagni non è quello dello scorso anno, Felipe Anderson non è quello dello scorso anno, Isaksen è ancora in una fase di maturazione, insomma un po' acerbino, no? Un po' mosciarello, nel senso luci e ombre, strappi, magari fa il gran gol e ieri entra, sembrava spaventato, insomma, no? Camada non è altro. Quindi alla fine Luis Alberto pure un po' appannato. La Lazio è quella, Marco. Cioè non è altro. Poi lui giustamente dice nelle pressioni bello il primo tempo, però contro una squadra fischiata, non sostenuto dal proprio pubblico, tu devi approfittare, capire il momento, devi fare qualcosa in più. Poi magari ha avuto una consapevolezza, adesso nel secondo tempo la costruiamo meglio, e lì poi hanno fatto quella stupidaggine e sono crollati dopo quell'1-0 che è stato un errore clamoroso, madonna della Lazio, non tanto un'abilità della Juve, con tutto rispetto, per poi la Juve ha meritato, però insomma gli ha dato
la partita all'aperta con il
piatto d'argento, una vittoria che la Juve forse non immaginava che potesse essere ottenuta così facilmente. E quindi che cosa significa? Che andando a vedere i numeri in campionato, la Lazio il primo anno di Sarri ha fatto 77 gol. Lo scorso anno è arrivata seconda, ha fatto 60 gol, quest'anno tu in campionato a 8 giorni dalla fine hai fatto 37 gol. Adesso faccio un esempio, Frosinone ha fatto un gol più di te, sì, Frosinone sì. Sta andando in Serie B. Allora che significa? Tu dici vabbè, ma che c'entra, però ne ha subiti, lo scorso anno vabbè, ne ha subiti 30, ne ha subiti 35, adesso non mi ricordo. Voglio dire, stanno lì nella difesa, è una squadra che difende benino, sta molto bene in campo. E ieri si è visto qualcosa, sono d'accordo con le aggressioni, qualcosa di diverso si è visto, ma non basta Marco. Perché tu non sviluppi più la fase offensiva, che era la forza di questa squadra. E quindi, secondo me, Tudor ha fiutato. E se giocherà il derby sul piano di queste aggressioni, di questa cosa qua, cioè la Lazio non ha la gamba adatta per fare questo gioco che vuole Tudor. L'ha scoperto Tudor nel secondo tempo. E quindi ha avuto questa risposta da parte della squadra. Io mi aspetto, perché se tu lo sai meglio di me, a Roma i derby è vero che devi sbagliare e vincere, ma è meglio che non li perdi. Se la Lazio giocherà, soffrirà terribilmente. Se la Lazio avrà una tattica un pochino così utilitaristica, un po', no? Un compromesso.
Ma è quello
se Tudor media un pochino, allora può magari immaginare di farla franca. Però,
sì, però
io ti devo dire la verità, Marco. Questa squadra fatica a creare, a tirare in porta.
Sì, sì, ma ieri non ha mai tirato.
No, ieri, no, da un po' di tempo.
Sì, però ti voglio dire. Sì, no, ma anche da Sarri per il periodo di
Sarri. Esatto.
Però
esatto,
ti posso dire, ieri io ho notato una cosa, che forse quella impostazione difensiva che poi ha portato al primo strappo della partita,
sì,
sia ancora figlia di una squadra, e lui l'ha detto Tudor ieri, no? Siamo ancora
a metà.
Nel senso, esatto, siccome con Sarri c'era questa voglia di fare sempre la partita. E qui si deve trovare adesso un modo per non di non farla, ma di trovare un equilibrio tra questo, diciamo, idea che ci hanno ormai in testa, radicata da tre anni, sì, perché non si possono cancellare tre anni.
La Lazio di Sarri dello scorso, di quest'anno, dell'ultimo periodo, la Lazio, pure se vuole fare la partita, non tira in porta.
No, ma
crea.
Ti sto dicendo il discorso della difesa un po' troppo alta nella circostanza.
Tu,
cioè, tu prendi il primo gol, ti dico una cosa: il primo gol lo puoi prendere a Torino con la Juve. Però non prendi
così
il secondo. Non prendi,
sì,
il
ma
secondo.
No, il primo gol non lo puoi prendere.
Nella stessa modo, perché poi il secondo lo prendi nello stesso modo. E non va bene, perché allora
bene,
devi,
no,
limitare i danni. Ho preso il gol, limitiamo i danni.
No, ma poi, cioè, sai, anche 2-0 c'è il tempo di fare 2-1. Oh, c'è il ritorno, eh.
Sì, sì.
Ma una fatica incredibile.
Qualche volta si può difendere pure l'1-0. Capito?
Sono d'accordo, però vai 2-0 al 64esimo.
E questa voglia di buttarsi
fare
avanti e di cercare, capito?
Ma non ce la fai? Che cosa ha fatto? Cosa ha prodotto?
No,
Perin,
no,
non ha mai fatto una parata?
No.
Cioè,
ma
non,
infatti,
non ha mai messo in difficoltà una squadra che aveva paura di essere messa in difficoltà, insomma, no? E quindi voglio dire, gran parte del merito alla Juventus, ha avuto una reazione d'orgoglio, ma insomma la Lazio ci ha messo proprio tanto del
suo,
eh?
Assolutamente. Senti, andiamo avanti, altro quesito che ti pongo, abbiamo ancora 10 minuti, li sfrutto tutti con Stefano, poi ritorneremo sui singoli temi successivamente.
Bella partita.
Voglia di Coppa, Atalanta, Fiorentina-Atalanta.
Beh, insomma, l'Atalanta, sai che c'è dopo questo percorso, anche questi, parliamo dell'Atalanta, di questi elogi che abbiamo fatto, anche manca un trofeo da mettere in bacheca. E io credo che l'Atalanta questa volta se la giochi, non dico però, ma con grande determinazione, ma che voglio dire in passato non l'abbia fatto. Però credo che la Fiorentina, che è un po' una specialista, no? con l'italiano, anche di lo scorso anno c'era andata vicino, si parte dall'andata e dovrà necessariamente, insomma, mettere le cose un pochino in discesa. Non sarà facile contro questa Atalanta, che mi sembra che sia tornata dopo la sosta di tutte quelle che stanno un po' sotto, insomma, la lotta, la classifica alta del nostro campionato, è quella che è tornata meglio con la testa. Adesso lascia perdere Napoli, che sta versando in una situazione, insomma, un po' ormai è difficile, da lo stimolo, le motivazioni, Calzona che c'aveva la nazionale, insomma, è stata una settimana particolare,
i droni,
insomma, è una cosa che non siamo raccontati. E l'Atalanta però mi è sembrata anche, voglio dire, fisicamente pronta, no? Con la testa giusta. La Fiorentina non mi è dispiaciuta contro il Milan, è un Milan straripante adesso, davanti, vero che concede molto dietro, ma davanti, ogni azione è quasi un gol, insomma, una cosa spaventosa, stanno tutti bene là davanti, eh? E la Fiorentina ha avuto le sue occasioni, è stata una bella partita.
Vediamo, vediamo. Voglia di coppa, insomma, possiamo
voglia
dire
di coppa,
serve
bella, due
un po'
squadre che giocano a calcio
a tutte e due questa, questo momento, perché le due finali l'anno scorso d'italiano, Gasperini che comunque
esatto,
non ha ancora, deve lasciare qualche cosa all'Atalanta.
Adesso
diciamo
noi auguriamo
così
all'Atalanta di fare un figurone contro il Liverpool, insomma, mi sembra che il pronostico sia no?
Abbastanza durissimo.
E quindi
però,
questa
sai,
è la via per alzare un trofeo e per giustificare, insomma, almeno un percorso. Ma la stessa cosa si può dire per italiano, che danno ormai quasi per certo, però insomma mai dire mai, con De Laurentiis a Napoli.
Senti, ti pongo un altro quesito invece, che è questo qui di due giocatori, Zirkzee e Gudmundsson. Chi è il miglior affare secondo te guardando il prossimo anno? Allora, su Zirkzee ci sono tante squadre.
Beh,
valore
mi sembra
40, un po' più di 40. Gudmundsson adesso è diventato addirittura, sembrerebbe l'obiettivo Inter, e anche qui stiamo parlando di 30 milioni. Qual è il miglior affare?
Sai qual è il discorso, il miglior affare? È molto bella questa cosa che hai proposto, perché sono due talenti straordinari, due giocatori forti. Però mi sembra un pochino che Zirkzee possa cambiarti un po', no?
La storia?
La storia, magari è già più pronto. L'altro è un talento straordinario che va secondo me però sostenuto. Ecco, se va all'Inter, Gudmundsson è un giocatore perfetto, perché non è che devi chiedere tanta responsabilità a sto giocatore, che ha dei colpi straordinari. L'altro mi sembra un pochino più maturo, più pronto.
A te Gudmundsson ti è sempre piaciuto però, eh? Mi ricordo
molto,
che hai sempre detto,
ho sempre
cose
parlato,
dall'inizio,
sì,
dall'inizio.
Sì, anche quando giocavo in B, anzi, avevo detto, non so, con te o con un altro amico.
Qui hai detto, mi sembra.
No,
fatto
che
un
in Serie A avrebbe fatto meglio Gudmundsson.
Addirittura mi colpì un tuo paragone che lo avevi...
Laudrup.
Ah, esatto, bravo, a Laudrup.
Ah, qualcosa che quando si muove...
Nelle caratteristiche. Allora, lo stiamo chiedendo anche agli ascoltatori. In questo momento il più votato è Zirkzee. Chi?
Laudrup.
No, sì. Però è un giocatore.
Però è un giocatore.
Quindi tu dici che complessivamente il miglior affare in questo momento lo farebbe chi prende Zirkzee, perché lo ritiene un po' più pronto per un salto di qualità importante.
C'è una testa versatile. Ha tante cose in testa. È regista, è attaccante, è uomo squadra. Giocatore straordinario, cioè, è cresciuto molto.
Vediamo, perché ci sono tante voci di mercato su questo calciatore. C'è poi una clausola che dovete
chi lo prende fa un affare.
Fa un affare, vero? Cioè, ti posso chiedere qual
40
è...
mi sembrano tanti, però, no? 40 non so, Bologna... fare un po' uno sconticino.
Senti, ti voglio chiedere una cosa. Guardando nel nostro campionato, dove lo vedi meglio?
Ma io lo vedo molto bene al Milan.
È vero? Con Pioli o senza Pioli?
Con Pioli, con Leao, con Pulisic, su questo, con quel calcio champagne, no? Anche, voglio dire, abbastanza a tratti folle, perché Milan concede transizioni negative, insomma, anche la Fiorentina ha avuto belle occasioni. È una squadra che ti concede.
Ti faccio una domanda subito al volo.
Se sta in forma, è uno
abbiamo
spettacolo.
Ancora
mi piace
5
molto
minuti.
Il Milan come gioca. Mi
allora, ti faccio questo scenario. Se Motta va alla Juve, si apre questa situazione di mercato,
Vlahovic.
Cedere Vlahovic e arrivare a Zirkzee, che fai?
Me terrei tutte e due, insomma.
Vabbè, grazie.
No, però, credo, se la Juve se vuoi pensare di poter insidiare l'Inter, vincere lo scudetto,
dovrebbe fare
devi
bingo, insomma,
certo,
prendere
devi
poi per farli mettere in campo
insieme, anche possono giocare.
Dopo ci pensa molto.
Questo è intelligente, Marco.
Che non è proprio un bomber
anche...
vero lui, no?
Però
è
può
uno...
segnare tanti gol.
Sì, però
è
uno
adesso...
che lavora tanto per la squadra.
Sì. E può giocare insieme anche in coppia, non soltanto un unico riferimento davanti.
Quindi tu non rinunceresti a nessuno dei due. Però se dovessi fare, cioè se la società ti dice, caro Impallomeni, noi dobbiamo fare per forza un'uscita.
No, andrei oltre, andrei altrove. Insomma, voglio dire, rinforzare il centrocampo, mi terrei Vlahovic.
E quindi
però...
andresti a prendere qualcun altro.
Beh, insomma, ma credo che... diciamo che l'istanza
top miners
no vabbè, ma devi fare devi arricchirlo di qualità, di passo, di rendimento, giocatori che ti dall'alto rendimento, dall'alta qualità e dalla buona personalità, perché poi non esageriamo questa personalità, insomma in giro non è che ci sia tutta questa personalità da acquistare. Io mi accontenterei dall'alto rendimento, alta qualità, e almeno due su tre devono cambiare centrocampista della Juve.
Due su tre
titolari che ti formano la squadra, perché dietro e davanti non stai messo bene, insomma, poi alla fine non lo so chi
è il reparto dove lavorare è quello.
Sì, centrocampo, Marco, assolutamente. se tu metti a posto il centrocampo la Juve può tornare a competere, non per piazzarsi ma per vincere lo scudetto.
Allora ci risponde un amico, dice Vlahovic per Zirsè solo solo se sei ubriaco, va bene. Questa è una chiave di lettura che così ho proposto, perché se viene Motta, che molto probabilmente sarà Motta, visto che conosce molto bene Zirsè, e ricordiamoci che Motta ha fatto mandar via con tante polemiche Arnautovic perché aveva puntato su Zirsè, cioè credeva fortemente
lui, in questo giocatore. Perché noi dimentichiamo anche alla Spezia il rapporto con Zola, che era l'Arnautovic della Spezia.
Sì, sì.
Te lo ricordi il rapporto? Quindi io non lo so, cioè carattere è tosto Diego Motta.
Sì, sì, no, ma è uno tosto da questo punto di vista. Allora, ci dobbiamo fermare, caro Stefano, ci fermiamo per un break e poi torniamo perché arrivano gli ospiti. Ricominciamo un po' dall'analisi di questa partita con gli ospiti che stanno per arrivare, con i vostri messaggi, ad esempio Gudmundsson, qualcuno lo ritiene l'erede di McManaman, credo da questo
punto.
Ah, Mkhitaryan, di Mkhitaryan,
chi?
L'erede di Mkhitaryan.
Chi?
Un ascoltatore, Gudmundsson. No, mi sembrano due giocatori diversi. Allora, mi fermo, torno tra pochissimo insieme a Stefano Impallomeni e gli amici per proseguire questo pomeriggio di Maracanà.